Ciao, io sono Antonio Di Chele di Stefano e state ascoltando un podcast originale S. Qual è l'immagine che avete visto più spesso scrivendo il disco?
Dal mio lato, insomma, cioè Medicine, che è uno dei pezzi del disco, in cui elenco una serie di situazioni che vivono i miei amici più stretti in realtà. Quindi appunto uno che lavora 10 ore per 10 euro, un altro che è laureato e spazza nei cesti a nero, un'altra con il capo che insomma le dà la pacca sul culo a fine turno. E sono tutte situazioni che mi, insomma, tutte immagini che mi girano spesso per la testa, perché comunque quando esco dallo studio e torno a Napoli faccio serata con i miei amici in centro e comunque insomma mi fanno un po' un recap della settimana ed è sempre una tragedia. C'è sempre un'irrequietezza di fondo, c'è sempre una ricerca di stimoli nelle cose sbagliate, c'è sempre un rifugiarsi in ciò che ti dissocia dalla realtà per insomma fare i conti con una settimana pesante, quindi distruggersi il weekend. Dall'altro lato invece c'è proprio una storia, insomma una storia parallela a questa che mi tartassa il cervello come immagine, che è proprio semplicemente la vita universitaria dei miei amici, che appunto devono lavorare e nel frattempo io invece sto in studio e mi perdo un po' quel lato lì. Quindi mi piace anche molto raccontare di quella cosa lì per sognarla quasi, che mi sarebbe piaciuto studiare. Purtroppo materialmente non abbiamo tanto tempo per fare questa cosa, però la musica ci piace sempre più di tutto, quindi se c'è del tempo quello ci piace fare.
Le mie immagini sono tipo basate anche molto su questo, no? Cioè nel senso su magari gli amici, quello che stanno vivendo, quello che ti raccontano, le loro esperienze, quello che stai vivendo con loro, cioè il percorso che si sta facendo insieme effettivamente. E io ci tengo un botto a raccontarlo perché magari soprattutto i miei amici vengono tutti da situazioni dove devono cercare di avere una propria indipendenza e dove devono cercare di lavorare e impegnarsi ed avere una propria ricerca personale per andare avanti. E tipo io, che ne so, a me piace molto, cioè che una volta ho accompagnato Alessio, questo amico mio che sta pure nel documentario nostro, a fare delivery proprio, cioè sono stato là con lui in motorino, ci siamo messi ed è stato bellissimo per me. E quello magari a me piacerebbe pure dare immagini, cioè il cercare di andare avanti anche nonostante, no, 3.000 problemi, 3.000 cose, una stanza nera senza porte, senza finestre, cercare di creare una porta per uscirne.
Sì, poi io credo che proprio il filo conduttore del disco sia proprio questo, cioè semplicemente il racconto di quello che diventa la vita se la vivi come noi, come i nostri amici, e quindi appunto prima volersene andare da casa per avere l'indipendenza e poi insomma sentirsi solo nella casa che doveva rappresentare la libertà, oppure insomma cercare il lavoro per avere l'indipendenza economica e poi vederti pisciare in faccia dal capo, oppure semplicemente non essere rispettati dal mondo e nonostante
perché ne so, cioè
ci sia della voglia di fare, no? Un po' questo, che è una cosa che ci preme raccontare, perché noi comunque grazie alla musica siamo riusciti a vedere un futuro, almeno, non che ce l'abbiamo un futuro, insomma magari tra un anno non ci ascolta più nessuno, amen, però comunque l'abbiamo guardato il futuro, cioè abbiamo annusato e abbiamo iniziato a viverlo. Speriamo che sia effettivamente un futuro e non solo uno spoiler finto. Tipo, però comunque noi grazie alla musica siamo riusciti ad avere dei mezzi, sicuramente, loro no. E, dato che noi abbiamo per forza di cose meno rabbia in corpo nei confronti della vita, nei confronti della insomma del futuro che non ci riserva niente, ora dobbiamo lottare per i nostri amici, è un po' questo il concetto, per i nostri amici e per chi ci circonda, che non
anche
ci sta.
per noi stessi, ovviamente. Cioè, nel senso, è solo secondo me, cioè, a noi quello che ci piacerebbe in realtà, secondo me, essere sinceri su quello che stiamo vivendo in questo periodo e quindi cercare di descrivere quello che stiamo vivendo davvero e quello che intorno a noi sta succedendo, cioè nel modo più sincero e tranquillo possibile. Quindi speriamo in questo.
Chiaro, il concetto è proprio questo, che dopo un periodo difficile sembra che proprio le persone si siano dimenticate di una serie di cose, tra cui anche semplicemente come ci si diverte. Cioè, per dirti, io proprio ho visto un incremento di droghe, medicine nelle vite dei miei amici post-Covid,
C'è
devastante.
tanta tristezza in giro.
Sì. E soprattutto non c'è più, cioè secondo me è sparita l'abitudine a combatterla, anche la voglia, però è come se ci fossimo tutti rassegnati a questa tristezza, cioè tipo ok esiste, non ci posso fare niente, mentre prima magari eri triste, uscivi, cercavi stimoli, andavi in giro e provavi a tirare fuori qualcosa anche dove non c'era niente da tirare fuori, no?
Come si combatte questa tristezza?
Vivendo, sembra un po' una risposta tipo da libro motivazionale,
Dipende
no?
pure che tristezza stiamo
Sì.
parlando, forse, perché cioè dipende, cioè si può. Dipende di che tristezza
La
stiamo
tua come la
parlando.
combatti?
Eh?
La tua come la combatti?
La mia. Con la terapia. La combatto con la terapia, la mia tristezza. È la cosa più giusta, secondo me. Effettivamente la scienza è anche questo.
Io vivendo in realtà con i rapporti personali, conoscendo persone, andando a vedere posti, insomma, cercando stimoli, che è una cosa che all'inizio mi faceva sentire un po' disperato, cioè tipo, guarda come sto, che devo uscire per non essere triste. Poi però in realtà ho capito che è una soluzione che mi piace, perché magari hai vissuto una giornata del cazzo. Esci, conosci una persona presa benissimo, ti trasmette quella felicità e comunque la serata la passi meglio, no? E coltivando questa cosa poi ho trovato tante cose nuove che mi piace fare. Anche semplicemente la passione per il clubbing, insomma, neanche da outsider, però il clubbing, cioè ho scoperto tanti generi musicali che sono nicchie, che però mi piacciono, proprio mi fanno sentire a mio agio come ambienti. Ho conosciuto tante persone con cui condividere esperienze, musica, viaggiato un botto questi 2 anni,
A
proprio un
me la
botto.
lettura mi ha salvato su questo punto di vista,
Sì.
perché sì, perché sono sempre stato super ignorante, non ho mai. Perché sai, no, quando magari vieni da un contesto dove non è proprio libri, cose, non riesci a prenderla, a ingranarla bene, no, però ce l'hai sempre un po' in realtà dentro quella cosa, perché magari quelle due cose belle le leggi proprio come se fossero un tesoro nascosto, e quindi, cioè, da 2 anni e questa parte, cioè, sto proprio cercando di leggere seriamente, quello mi ha dato davvero una mano incredibile, pure nel parlare, nel confrontarmi con le persone.
Ma una cosa che voglio capire, la possibilità di potersi interfacciare con tante persone, no? Durante i concerti, scendere, parlare, che cosa vi ha fatto capire? Che ci sono persone simili a voi al mondo oppure che siete soli al mondo?
Che siamo simili.
Oh, anche questo è un modo per combattere la tristezza, secondo me, avere a che fare con delle persone che condividono un attimo con te e soprattutto che condividono una passione con te, cioè nel senso che se a loro piace la nostra musica, vuol dire che stiamo facendo qualcosa per loro, come loro stanno facendo qualcosa per noi. E quindi quell'attimo lì è bello proprio perché stai, cioè c'è un rapporto di dare e avere sano e bello e soprattutto molto più terapeutico di, insomma, un miliardo di streaming,
Sì.
no? Cioè nel senso che quando becchi tutte quelle persone che ti vogliono bene e neanche ti conoscono, dici ok, allora cioè, esiste qualcos'altro, no? Oltre la mia routine, come ti dicevo prima. E quello è molto terapeutico perché puoi scoprire proprio...
Sì, ma parlandoci ti rendi conto effettivamente di quanto le storie combaciano, capito? Di quanto effettivamente non si è soli e di quanto le persone vivono le stesse cose tue, cioè che è giusto così ed anzi è bellissimo. Cioè, perché è un attimo dove tipo, che ne so, magari parli con un fan, lui si sfoga su una cosa che gli è successa magari problematica nella vita e te lo puoi guardare e dire, oh, anche a me è successa la stessa identica cosa. Cioè, ed è bello, è una grande spinta.
Sì, è un po' una frase fatta, però è come se avessi un'altra famiglia, secondo me, effettivamente, perché hai proprio un gruppo di persone che ti vogliono bene senza conoscerti e tu gli vuoi bene senza conoscerli. Un po' come i parenti che non hai mai visto, diciamo.
Ma una domanda a testa per voi.
Andiamo.
Allora, c'è una frase che dice chissà quante persone non piacciamo solo perché non hanno sentito la nostra versione della storia.
Ok.
Sai, spesso si parla della vostra generazione, no? E si dicono tantissime cose. Non hanno voglia di lavorare, non hanno mille cose, no? Sono disfaticati, stanno sempre al telefono. Che cos'è che non hanno capito queste persone della vostra generazione?
Non hanno capito che il tempo è ciclico e ogni cosa si ripete in un modo e per ogni timeline cioè, ci sono delle cose nuove, delle situazioni nuove e delle magari attitudini nuove a determinati tabù, determinati problemi. Poi queste persone non partono mai dalle basi socioculturali del nostro paese e quindi non si rendono conto che magari siamo un paese dove queste cose sembrano magia nera, magia oscura, perché sono sempre stati abituati a pensare in un altro modo. E non si vogliono proprio rendere conto che se le generazioni stanno allo sbando adesso sono perché le generazioni prima non sono riuscite a dare una mano vera a queste generazioni, capisci? E quindi si sono trovate abbandonate a se stesse e devono cercare in qualche modo di riuscire a rosicchiare da soli qualsiasi cosa, cercare un posto, no? Trovare un punto dove loro stanno, cioè dove si sta bene. In realtà forse la mia generazione la pesa, cioè la nostra generazione gli pesa tantissimo tutto ciò, cioè secondo me c'è proprio un scappare da determinate condizioni che ci hanno proprio lasciato le persone che ci stavano prima e non ci stanno bene, non ci piacciono perché capiamo che possiamo spezzare determinate catene che qua nessuno ha mai fatto e secondo me c'è proprio una sofferenza.
E dicendo che quelli che dicono questa cosa qua sono proprio quelli che hanno lasciato terreno non fertile, okay, secondo
sì.
me.
Pensando...
Sì.
Sì.
Ma invece per te ha così senso differenziare le generazioni?
Guarda, io credo che in realtà insomma ci sia da avere paura perché io non credo che quelli che adesso hanno una certa età e giudicano noi quando avevano la nostra età pensavano le cose che pensano adesso. Io ho paura di invecchiare male, cioè questa è la mia unica paura.
Sì.
Paura di ritrovarmi ad essere bigotto e, cioè io non ci voglio credere che alcune persone di 80 anni che adesso insomma sviluppano pensieri indicibili ma che siano razzisti, omofobi, in generale pensieri di odio alla nostra età avrebbero formulato pensieri del genere. Magari lo facevano, ma sicuramente non immaginavano che il mondo sarebbe andato avanti così.
Sì.
E quindi noi ora ci ritroviamo attivamente a combattere contro una serie di cose e a dover fare i conti con una serie di cose. Cioè con... in generale il pianeta che va puttane da tutti i punti di vista, no? Cioè c'è sempre, ogni giorno c'è un piccolo pezzo di mondo che crolla, sì, secondo me. E la mia paura è che arriveremo ad 80 anni anche noi a criticare su altri argomenti che magari adesso ci sembrano, cioè che magari adesso non riusciamo neanche a immaginare perché saranno figli dell'evoluzione. Ci ritroveremo a criticare ragazzi di 20 anni che proveranno a cambiare qualcosa. Questa è la mia grande paura perché, ripeto, dipende molto dall'ambiente in cui cresci chiaramente, ma molte persone dicono che non vogliono fare figli, cioè molti miei amici che non vogliono fare figli per non mettere altre persone al mondo in un momento del genere. Io invece voglio fare un figlio per crescerlo con quelli che spero siano gli insegnamenti giusti, insomma, per aiutarlo a sviluppare un pensiero critico. Io infatti sono molto grato ai miei proprio perché non sono mai stato indottrinato, sono sempre stato spinto a pensare. E questo secondo me è il motivo per cui sono alla fine contento del mio bagaglio. Ed è questo il punto. Cioè, io spero che quando il mondo sarà fatto da vecchi, saremo noi, i vecchi non saranno più bigotti e saranno aperti a tutto. Insomma, questo è il mio sogno.
Spero anch'io. Per te quando si raggiunge l'età adulta?
Quando si raggiunge? Boh, per me si raggiunge già da... Cioè, secondo me... Cioè, c'è sempre in realtà un desiderio dell'età adulta, secondo me, in tutti noi, ce l'abbiamo un po' quel sogno di riuscire ad avere quell'attitudine là, quel concetto là. E secondo me, come dice Marco, è vero, no? Cioè, si ha molta paura di invecchiare magari male, che è una cosa che mi fa volare perché pure Berlinguer, no? Cioè, tipo, lo diceva spesso che lui era, sì, era vecchio, però aveva la mentalità del ventenne, capito? E cercava di mantenere quell'attitudine là per il tempo. E quindi, cioè, io spero che sia questo invecchiare, capito? Riuscire a mantenere i propri ideali, le proprie critiche, le proprie ricerche personali, mandarle avanti il più possibile e cercare di stare bene con se stessi, penso.
Ma anche non abbandonarsi al cinismo, non abbandonarsi alla rassegnazione, cioè non, insomma, non dire ok, sono vecchio, ho finito di fare, la vita è una merda perché
Esatto.
tanto mi annoio da 20 anni, no, cioè provare sempre a informarsi, a capire cosa succede nel mondo. Io fortunatamente sono nato in un contesto in cui, insomma, c'era talmente tanta apertura mentale che non ho mai vissuto certe cose come un problema. Non c'è mai stato odio nella mia famiglia e quando ho visto l'odio di persone, insomma, quando ho
Grazie.
visto cosa succedeva fuori, ho detto ok, cazzo, qualcuno deve fare qualcosa per questa roba. Perché proprio non me ne capacitavo, quindi, insomma, tralasciando la mia, che era quasi, come dire, inconsapevolezza, neanche inconsapevolezza, spontaneità, non saprei come spiegarlo, cioè tralasciando il fatto che io la vivevo in maniera proprio naturale. Mi dispiace pensare che un giorno continueranno a nascere bambini figli di un odio inculcato. Questo è il vero problema. Di conseguenza spero che, nonostante il mondo vada a puttane, ci siano sempre più persone che abbiano la mentalità giusta per provare a fare qualcosa. E per me provare a fare qualcosa è semplicemente provare a far ragionare. Cioè, per me inculcare pensieri è sempre una cosa sbagliata. L'unica cosa che si può fare per cambiare le cose è dare spunti di pensiero e stimolare le persone a ragionare.
Se per diventare adulti bisogna per forza passare dal processo della crescita, in che cosa siete cresciuti con questo disco rispetto a quello precedente?
Beh, siamo cresciuti sicuramente vabbè, abbiamo avuto molto a che fare con noi stessi, da soli, sicuramente, sia per colpa del Covid, insomma, sia per il fatto che siamo andati a vivere da soli, tutti e due. Cioè, siamo andati via di casa, che comunque è una cosa complicata, soprattutto quando non la fai con... Una cosa che ti fa svegliare tutti i giorni e che ti dà una regola. Cioè, secondo me è importante avere delle regole nella vita per rimanere sul pianeta Terra, ecco. E noi che comunque facciamo musica prevalentemente, cioè possiamo andare in studio alle 11 di mattina come alle 10 di sera. E
Certo.
il problema è che siamo finiti, cioè, per molto tempo siamo andati in studio alle 10 di sera, che uscivamo alle 6. Vivevamo da soli, eravamo proprio allo sbando completamente. E questa è una cosa che sicuramente ci ha fatto crescere molto, perché poi hai molto tempo per farti domande, per sviluppare delle risposte. per cercare di capire qual è il modo più adatto per reagire, ecco. Poi, oltre questo, anche il fatto che, come ti dicevo, passi dal fatto che puoi stare tutti i giorni in giro con i tuoi amici fino alle 4 di notte a bere, a cazzeggiare, a fumare, e poi all'improvviso ti ritrovi che alle 11 uno se ne va che deve lavorare, uno se ne va che invece deve fare altri cazzi, e dici cazzo, ok, e io invece, cioè io che non ho regole, come vivo ora? E inizi a, insomma, a sviluppare dei pensieri propedeutici allo stare meglio, secondo me, cioè al cercare una, come dire, cercare di regolarizzare una vita che è oggettivamente senza regole.
Ma c'è molto da crescere, cioè la realtà è che non siamo ancora, cioè secondo me non siamo cresciuti, cioè nel senso, per crescere ci vuole troppo tempo, troppe esperienze, troppe cose, schiaffi in faccia da prendere, infiniti.
Sì, sicuramente, cioè, siamo cresciuti, ma tipo al 10-20%, cioè sicuramente rispetto a quando avevamo 18 anni, abbiamo fatto le prime cose, musicalmente siamo altre persone e anche a livello umano.
Secondo me l'importante è avere sempre una... cioè lo so, non mi voglio ripetere, mi dispiace un fatto, è sempre avere una ricerca personale, quella è la crescita, cioè e riuscire a trarne sempre il meglio. Però è ovvio, cioè noi abbiamo 21 anni, siamo ancora proprio dei ragazzini, cioè su certi punti di vista siamo dei ragazzini, però ci piacerebbe essere, cioè capito, ci piacerebbe un botto di ok, siamo maturi, ma prima che arriviamo a maturità, chissà quando te ne accorgi poi.
Però sicuramente io mi accorgo che siamo tutti e due molto più responsabili su alcune cose e non l'avrei mai detto.
Cioè, io per esempio ho visto delle tue interviste, vostre interviste, e mi sembri molto diverso, mi sembri più calmo.
È vero, molto vero.
Sì, io sono molto una di quelle persone che per dire quelle cose cerco di farlo sempre in musica. Perché è l'unico modo dove dico ok, l'ho detto bene, non cioè, risentendomi magari non dico oh cavolo, ho detto sta cosa un po' troppo, no, l'ho detta come volevo. Sì, sono contento infatti.
Vi ricordate quando avete scritto Pagine?
Sì.
Che giorno era? Com'era?
Era novembre, 17 novembre, tipo quei pezzi là, sì.
Ok, pure la data.
Sì, più o meno sì, mi ricordo perché ho ritrovato qualche giorno fa un audio che l'ha scritta, la mia strofa l'ha scritta al piano. Stavo a casa e mi sono messo a suonare, c'era il mio coinquilino nella stanza a fianco che stava con tipo Gianni Celeste, cioè a palla, e anche lui è di Napoli.
Sì, immagino.
E quindi niente, stavo lì e pensavo proprio a, cioè ho avuto una serie di flash mistici, di immagini, e ho detto ok, mi devo mettere a scrivere questa roba. Poi sono andato in studio, l'abbiamo finita, insomma, la sera stessa in realtà, e la versione che è uscita è proprio quella che avevo fatto quel giorno. E quindi si è partita da un piano e voce, dopo se vuoi te lo faccio pure sentire, pessima registrazione. E poi l'abbiamo prodotta in studio e sicuramente è una delle canzoni più canzoni del disco, cioè nel senso che ha anche come arrangiamento è proprio una di quelle di cui siamo più contenti.
Sì, ma
anche live viene figo, cioè la stiamo provando, siamo contenti di come viene fuori.
Poi comunque è stata magari una bella sfida, magari cercare di riuscire a parlare dalla prospettiva proprio di magari no, una, cioè effettivamente di una donna, di una ragazza, cioè, ma non che sia una sfida o qualcosa, cioè nel senso è stato proprio un cercarlo di far bene, che magari risultava come cosa tipo oh, ma lo stiamo facendo bene, è una cosa che secondo te magari non stiamo tipo andando troppo oltre a quello che stiamo a fare, oppure non lo so, cioè stiamo a prendere licenze poetiche che non abbiamo. Quindi
diciamo che è stato un po' un trip nella vita di questa giovane donna di cui a nessuno importa, come dice la canzone.
Però che comunque a noi importa,
esatto,
tanto.
Sì, era come dicevamo prima un messaggio, ed era proprio questo il messaggio, cioè una giovane donna di cui a nessuno importa, però a noi importa. Due giovani donne, poi. In realtà, perché siamo due, no?
Vi leggo una cosa che avete scritto. Ora che è andato tutto in fumo, chissà i vestiti a chi li togli. Spero che tu sia al sicuro.
Sì. Beh, letta così, diciamo, c'ha anche un tono un po' più... non so come dire, cioè sembra, cioè va un po' da un'altra parte, no? Sì. Cattata così, ed è una parte comunque abbastanza importante, cioè diciamo va, rientra in un argomento difficile, secondo me, detta così, ed era un po' più tipo, cioè il senso di questa frase quando l'ho scritta era più intimista, un po' più proprio sentimentale, cioè nel senso chi stai vestiti a chi li togli, parlando di questa ragazza che è appunto un po' allo sbaraglio e cerca nuove esperienze per non lo sa neanche lei perché, no, parlando della ragazza di cui parlo io, insomma, sì, quindi sì. Immagino poi purtroppo questa ragazza non, cioè neanche purtroppo questa ragazza non c'ho molto a che fare adesso. Quindi così, però il concetto era spero che tu sia al sicuro, nel senso spero che ti capiscano le persone con cui sei, con cui hai a che fare, spero che tu ti stia scrivendo una storia bella e non qualcosa di pericoloso, non qualcosa di tossico, di nocivo.
E tu sei al sicuro?
Io sono al sicuro, sì. Sono al sicuro... In realtà io credo che ci siano dei periodi in cui succedono una serie di casini e dei periodi in cui poi quei casini si risolvono nella vita proprio, e, tipo fasi lunari proprio, cioè quasi metodici, però non so adesso in quale mi trovo, cioè non so se è un periodo in cui si confondono le cose o si assestano. So solo che appunto la mia crescita, nonostante non sia appunto una crescita definitiva, come dicevamo, mi ha portato ad affrontare proprio le cose come vengono. Quindi sono contento quasi sempre, insomma.
Me l'avranno chiesto in tantissimi, provate a darmi una risposta diversa. Perché si chiama trauma?
Allora, si chiama trauma perché... è un po' una foto di noi e dei nostri amici. E il trip che ci siamo fatti noi, questa è la risposta diversa da quella che il trip che ci siamo fatti noi era, se questa foto l'avessimo fatta 10 anni fa, probabilmente l'avremmo fatta vestiti tutti colorati, felicissimi, eravamo 11 anni, e invece no, adesso siamo tutti immesti, tutti presi a male, in bianco e nero. Ti giuro, non c'era nessuno vestito colorato quel giorno, tralasciando il bianco e nero, nessuno. Non che sia indice di felicità o di tristezza, però è proprio una questione di, insomma, crescita. Cioè, il trauma, il disco si chiama trauma, anzi, più perché ogni trauma scaturisce qualcosa. Cioè, il trauma non è mai la fine, spesso non è la fine. È sempre l'inizio di qualcos'altro, cioè scatena una reazione che sia positiva o negativa.
Invece noi spesso lo trattiamo come se fosse la fine.
Esatto. Però non è, cioè, insomma, a volte è la fine, ma non sempre. Spesso invece ti rende una persona migliore o una persona peggiore. O comunque è proprio una delle... cioè, tutti i traumi sono la causa delle emozioni più forti, secondo me, spesso. Cioè, nel senso che si chiama trauma proprio perché è un avvenimento traumatico, no? Cioè, l'etimologia della parola è proprio quella. Quindi qualcosa di talmente forte, qualcosa di... una delle poche cose capaci di modificare davvero le sensazioni, le emozioni, i sentimenti e di scatenare le cose. E appunto l'esempio che ti facevo della foto, se fosse stata fatta 10 anni fa probabilmente sarebbe stata molto più felice. È proprio questo, cioè che il trauma effettivamente... rientra anche nella crescita, cioè anche la crescita è un trauma, cioè è un insieme di traumi. che siano magari scoprire che i tuoi idoli sono tutti dei coglioni o che i tuoi ideali sono sbagliati oppure irrealizzabili. Insomma, l'impatto con il mondo, come ti dicevo prima, questa è una cosa per me molto topic del disco, il fatto che cerchi sempre libertà, poi ce l'hai e ti senti solo o ti senti in gabbia ancora di più. Quello è un po' il trauma, secondo me. Ed appunto è un disco che vuole parlare molto di una collettività, di un insieme di persone che sono le persone che circondano noi, perché appunto non ci va di parlare di storie di persone che non conosciamo. Quindi ci siamo un po' accollati di provare a raccontare le vite di chi ci circonda, sperando che almeno sia un input figo per le persone, sperando che riesca a far riflettere chi ascolta su dei nuovi pensieri.
Sfido la tua fantasia. Questo disco non si chiama Trauma
Questo disco non si chiama.
e non ha quella copertina. Oggi hai 24 ore per pensarci. Come lo richiameresti? Che copertina gli daresti a questo disco?
Ah, beh, di sicuro, cioè, non so. In realtà un qualcosa di collettivo ce lo metterei sempre, perché questa è stata la spinta di quest'anno, quindi cioè qualcosa così. Poi ovviamente in realtà io sono, cioè vado in fissa perché nella copertina ci sono degli scalini infiniti, capito? Cioè quello per me è davvero bellissimo, cioè farei comunque una copertina su quel tipo di simbologia, effettivamente, su quel simbolismo, scusami, su quel tipo di, cioè, boh, non so,
Post-trauma, forse.
sicuramente, boh, esatto, non c'è, cioè, si
Noi
chiamerebbe
all'inizio lo volevamo chiamare
post-trauma.
post-trauma, infatti, perché era più guarda dopo il trauma, come siamo messi. Però, non so, ci sembrava più bello dare un ulteriore stimolo di pensiero.
Come lo chiameresti?
Che mi è, cioè, è difficilissimo. Analisi. Lo chiamerei analisi.
Bello.
Lo chiamerei analisi. E forse non ci metterei nessuno per un copertino allora. Proprio il vuoto.
Solo gli
Solo
strumenti. Bello.
scale.
Avete un titolo e una copertina per la Deluxe. Che obiettivi personali vi siete posti per il futuro prossimo?
Fare musica, sicuramente. A prescindere da come vada, cioè noi siamo proprio quasi dipendenti dalla musica, cioè farla. Lui magari fa un botto di demo a casa, anche così, solo per scrivere. Io anche produco un sacco, anche solo per produrre. E, io vorrei tornare a vivere a Napoli, però avere comunque la possibilità di spostarmi. Vorrei Napoli come casa base e vederla poco, però sapere che abito a Napoli per una questione proprio di tranquillità. E poi boh, avere insomma i
Tipo
mezzi per
è
fare quello che
l'inverso di
vuoi.
quello che fanno i ragazzi della tua età, no? Che invece vanno via per... Invece tu vuoi tornare.
Sì, voglio tornare. Voglio stare ancora un po' a Roma, poi magari fare un po' di tempo fuori, lontano, poi tornare a Napoli. Sì, questo è il mio obiettivo, diciamo, quello che spero si realizzi. E poi avere, insomma, la possibilità di continuare a fare le cose che ci piacciono senza dover lottare per fare le cose che ci piacciono,
Cioè, che obiettivi si è posto?
ecco. Musica, per forza, l'unica vera cosa è musica. Spero solo di fare musica in futuro e che io e i miei amici riusciamo magari, cioè, non lo so, non riusciremo, non so, devo riuscire a coniugare i verbi
Vai tra.
bene. Spero di riuscire a sia una felicità mia sia una felicità dei miei amici. Cioè, sarebbe fondamentale per me. E basta, musica. Voglio solo questo, ti giuro.
E c'è qualcosa a cui pensate ogni tanto, la sera, no? C'è una frase che avevo letto tempo fa che dice: la notte ti chiede se sei felice. E a me lo chiedo spesso. C'è qualcosa a cui pensate prima di andare a dormire? Invece la pensate e dite: no, questa cosa a me non succederà mai.
Guarda, ti dico, io ormai, cioè, saranno 6 mesi che
che dormo istantaneo per la quantità di roba che faccio tutti i giorni, purtroppo. Cioè, nel senso che chiudere il disco è stato proprio veramente, veramente complicato. Infatti l'abbiamo fatto con... abbiamo missato e masterizzato con David, il nostro fonico, che stava in tour con 20 gruppi, tornava, andavamo in studio la notte, cioè la mattina siamo andati alle 8 a casa, una roba proprio così. E tra quello, poi la vita privata, scendere con gli amici per non pensare al lavoro fatto la settimana, per riposarsi, no? Non ho proprio avuto, cioè è un periodo in cui non ho molto, ho sempre sonno, diciamo così. Però comunque la cosa che probabilmente non mi succederà mai è... Forse riuscire a suonare fuori, cioè il mio sogno da quando ero piccolo è andare a suonare nei club 100 persone a Tokyo, tipo a Londra,
Bellissimo. Bellissimo.
New York, cioè molto più che fare uno stadio in Italia.
Io penso di non riuscire a continuare a fare musica. Io ho questa cosa. Ho sempre paura che non ci riuscirò mai a continuare a fare musica. È tipo una paura gigante. Quello c'ho la notte proprio, che mi devasta. Però sì.
Perché dovrebbe succedere?
Che c'è tanta gente valida, c'è tanta gente valida, forte, che riesce a esprimere quello che vive. Io certe volte, non lo so, mi sento come... No, cioè, non inferiore, però dico, cazzo, che bella spinta, vorrei riuscire anch'io a spingere così come
Io ho letto ultimamente un libro, i nomi mi sfuggono, di Pier Vittorio Tondelli,
ci
che parla di
sta, grazie.
scrittura, e leggo e dico, come cazzo fai?
Ok.
Lui dice, ma come cazzo
Fai.
fai? Che cosa pensi? È assurdo,
A me succede un botto con le produzioni questo,
una
cioè
roba
quando ascolto
assurda.
la roba tipo di Flume,
Sì.
Muramasa, dico ma cioè, questo c'ha il computer, c'ha i synth, c'ha la stessa roba che ho io potenzialmente, come può suonare così questa roba? Cioè non è umano, non è possibile.
Però voi avete ancora solo 21 anni, quindi
Speriamo bene,
bravi.
adesso.
Vai, ultima domanda. Cavolo, adesso la trovo. Dentro di me c'è un bambino che urlerà per sempre basta. Questo bambino urla ancora.
Sì, cioè nel senso lo urla come lo urlava là, cioè nel senso quasi costretto a farlo. Cioè urla basta nel momento in cui sei costretto. Cioè che la situazione sta diventando greve, vorresti solo tapparti, capito, gli occhi e far sparire tutto quanto, ma te sei lì, quindi devi guardare la situazione e urla basta. Sì, comunque sì.
È stato piacevolissimo. Grazie,
Grazie a
ragazzi.
te.
Grazie. Boh, va.